Ma io volevo iniziare dicendo che questo libro è bellissimo, è stato veramente bello da leggere. Io ero motivato dal bisogno che si parlasse di Insalza, perché in questa città Bianca parla di Lupara Bianca, con riferimento proprio alla rimozione di Insalvo, Lupara Bianca politica. Quando Bianca mi ha chiesto di presentare questo libro, mi sono fermato un secondo e, tranne l'occasione che ho avuto di rendere testimonianza su richiesta dei familiari di Insalvo davanti al Tribunale di Palermo, nessuno mai mi chiede di parlare di Insalvo. Credo che sia dietro questo il senso della forza e dell'importanza di questo momento che inizia con riferimento a George Orwell, chi controlla il passato controlla il futuro. Credo che questo libro ci aiuta a controllare il passato, a controllare il futuro, soprattutto a vivere il presente. È un tempo nel quale siamo circondati da personaggi che in nome della lotta alla mafia si autoproclamano rappresentanti dell'antimafia. In un tempo nel quale non ci servono i rappresentanti dell'antimafia, perché dopo il 92 la lotta alla mafia o è lotta di popolo o è un pretesto per qualche speculatore da tre soldi, perché la differenza che esiste tra gli anni 70 e 80 sino al 92 è che chi combatteva la mafia nei palazzi della città era un isolato. E diventava inevitabilmente un protagonista, un professionista. Dopo il 92, di fronte a un movimento di presa di coscienza popolare, chi si autoproclama rappresentante dell'antimafia è uno speculatore e capita di leggere dai giornali che ogni tanto ne scoprono qualcuno. E io non rispondo in maniera indignata, mi limito soltanto a dire meno uno, meno uno. Allora io credo che ricordare Insalvo è importante perché Insalvo ha fatto al sistema di potere politico affaristico mafioso più danno di tanti antimafiosi messi insieme. Perché lo cerco di dire nel libro, ringraziando Bianca di averlo riportato esattamente come l'ho detto, Peppuccio Insalvo conosceva le cicatrici che stavano sotto le camicie del potere palermitano. Quando colpiva, colpiva, colpiva esattamente da dove c'era il ricordo di una vecchia ferita. Ecco la ragione per la quale io credo che il tentativo che io cercherò di fare nel parlare di questo libro è di parlare di cosa significa oggi questo libro e cosa significa oggi ricordare Giuseppe Insalvo. Significa innanzitutto ricordare che con Ascetunno può morire guadagno. Cambiamento è possibile. Io credo che Giuseppe Insalvo abbia vissuto un processo di cambiamento e bisogna dirlo con molta forza perché è esattamente la ragione per la quale siamo in tanti oggi qui presenti. Secondo passaggio che mi sembra doveroso richiamare è il delitto Mattarella, cito quello che è scritto nel libro. È stato per la Sicilia ciò che il diritto Moro è stato per l'Italia. Assolutamente vero, ma lo dico con rabbia. Lo dico con rabbia. Avevamo bisogno che Sergio Mattarella diventasse Presidente della Repubblica per scoprirlo? Quando il 6 gennaio è stato ucciso Piersanti Mattarella, da quella miscela che tiene insieme politica, affari e mafia. Salvatore, quante volte ci hanno detto, riferendosi all'omicidio di Piersanti Mattarella e riferendosi ai siciliani, si ammazzano fra di loro. Chiaro? Come a dire, è un problema che riguarda una periferica regione dell'impero. Una sorta di malattia tropicale da combattere con l'isolamento, non un cancro del sistema politico nazionale che trova in quegli omicidi, quello di Piersanti e Mattarella, certamente la responsabilità di esponenti del suo stesso partito. E adesso consentitemi di dirlo se posso. A febbraio 80, quando Piero Grasso mi ha chiamato come persona informata dei fatti, ho preteso che verbalizzasse che non si poteva uccidere Piersanti e Mattarella senza la complicità della famiglia Salvo di Salemi, di Vito Ciancimino e della corrente andreottiana in Sicilia. A verbale nell'80, ed è in questo clima, in questo tempo, che Giuseppe Insaroco ha fatto le scelte, le rotture che ha fatto, permettendomi di ricordare che gli anni, quelli terribili, sono stati come gli anni 70 e 80, che sono cominciati con l'uccisione di Pietro Scaglione. Il primo presidente della Corte di Appello di Palermo, di fronte all'omicidio del procuratore della Repubblica in carica, nominato procuratore generale, non ha partecipato ai funerali, perché certamente non era la mafia che l'aveva ucciso, chissà perché avevano ucciso Pietro Scaglione. Abbiamo dovuto aspettare degli anni perché venisse rivalutata la figura di Pietro Scaglione, la cui uccisione abbiamo ieri ricordato, dopo tanti anni da quell'inizio degli anni 70, quando egli venne ucciso. E poi continuando, tutta la fila degli uccisi, che è il sistema di potere dominante in quel tempo, ovviamente, rimuoveva dicendo chissà perché l'hanno ucciso. La tragedia, il dramma del colonnello Russo, per quale non si voleva riconoscere essere stati i corleonesi ad ucciderlo, a Picuzza, assieme alla tragedia di Peppino Impastato. Siamo sempre in quei terribili anni 70, quando l'arma dei carabinieri ha depistato le inchieste, nascondendo una pietra sporca di sangue dentro un casolare, conferma che veniva ucciso prima che venisse poi riposto da morto sulla rotaia di un ferroviario per simulare un incidente di un terrorista strano, ucciso per un incidente. Sono gli anni nei quali poi capitava che per dire queste cose si vedeva l'arma dei carabinieri toglierti la scorta perché non potevi far parte, essere scortato all'arma dei carabinieri, avendo insultato l'arma dei carabinieri. E dovevi aspettare che arrivasse la sentenza istruttoria del consigliere Caponnetto perché si dicesse chiaramente che vi fu un depistaggio in quella vicenda di Peppino Impastato. Potrei continuare, ma se dico queste cose è perché voglio rendere omaggio a Giuseppe Insaroco. Non è distacco, Bianca, se lo chiamo Peppuccio, è anche tenerezza, se mi posso permettere, è anche tenerezza nei confronti di una persona che ha avuto un percorso di vita diverso dal mio, va bene così, ma che poi ho trovato un punto di riferimento per il cambiamento di questa città. Un ribelle, un infame, un illuso, un traditore, un opportunista, un idealista, un uomo al quale questa città deve moltissimo, perché ha avuto il coraggio di rompere nei confronti un sistema di potere politico mafioso che stava nei salotti di Via Libertà e si presentava col volto presentabile dei personaggi più sporchi di questa città, che non sono quelli che stanno a Brancaccio o a Uzenne, e neanche nelle stalle di Corleone, ma che sono quelle che ancora oggi, nonostante i successi ottenuti nei confronti della mafia corleonese, galleggiano in una palude che finisce con l'essere sostanzialmente il vero nemico da parte. Un altro passaggio di questo libro ci ricorda che la mafia governava Palermo. Posso dire che anche grazie al sacrificio di persone come Peppuccio Insaroco, oggi la mafia non governa più Palermo? Non sto dicendo che non c'è, ma non la governa. Non è differenza di poco conto, se teniamo conto che la mafia che governava Palermo era la stessa che uccideva tutti coloro che cercavano di opporsi, e la mafia governava La mafia governava da potere, e nei confronti della mafia che si fa potere o sei complice o sei impune. Peppucci in Salaco si è rifiutato di essere complice a un certo punto della sua vita, ed è diventato ricco a un certo punto per amore della verità e per rispetto alla forza della scelta che ha fatto. Ed è questa la ragione per la quale, diciamo, ho paragonato Giuseppe in Salaco a Peppino Impastato. Ma se mi posso permettere, vorrei mettere insieme Giuseppe in Salaco, Peppino Impastato e Piazzanti Mattarella. Eh sì, io non dimenticherò mai quel terribile 78, quando il 9 maggio ci trovammo a piangere la uccisione di Aldo Moro, trovato nella piazza davanti al municipio, al termine della strada dei 100 passi. C'era montato il palco, c'era una grande, una forte presenza, e c'erano in prima fila i compagni di Democrazia Proletaria di Peppino Impastato, candidato come il noto al Consiglio Comunale di Cinisi, alle elezioni che si sarebbero tenute 12 giorni dopo la sua uccisione. Versanti venne accolto dalle grida di Mattarella, assassino, Democrazia Cristiana mafiosa. Salì sul palco e, nonostante le interruzioni, Versanti tenne fino alla fine il suo comizio. Scendendo, con gli occhi che non dimenticherò mai, mi disse: i compagni di Peppino Impastato hanno ragione. Tanto che loro non sanno che Peppino Impastato muore perché si è messo contro la sua famiglia, io rischio di morire perché mi metto contro il mio partito. Ecco perché io voglio collegare quello che è accaduto in questa terra, perché se non si coglie questa complessità non si capisce di cosa stiamo parlando. E sembrano affermazioni vambera le denunce che in questi anni in tanti abbiamo cercato di fare. C'è un altro passaggio che voglio richiamare per comprendere quale fosse il rapporto esistente tra il sistema di potere istituzionale ed la mafia. Nell'immediato dopoguerra era meglio co-governare con i mafiosi piuttosto che co-governare il paese che considera il paese comunisti di Stalin. Io che non sono mai stato comunista, nessuno è perfetto.
Ormai sei fuori tempo massimo.
Venivo considerato comunista perché ero contro la mafia. E venivo considerato un cattivo cattolico, questa immagine della Chiesa, perché la Chiesa, che poi sostanzialmente non è la Chiesa, ma è quella vergogna del Vaticano, che spero questo Papa riesca in nome di Gesù Cristo a demolire, sostanzialmente trovava scomodo che ci fosse qualcuno che rompeva l'asse di potere politico, affaristico, mafioso, cattolico. Ecco la ragione per la quale era una condizione istituzionale. Ricordo che parlavo tempo fa con un ministro dell'interno, non c'è più. Se n'è andato e è stato anche presidente della Repubblica. Mi diceva, ce ne sono più di uno. Io non sono comunista, quindi non parlo dei comunisti. Quando ci interrogavamo su queste cose, diceva: la stranezza del partito La Democrazia Cristiana, erano commenti che facevamo quando lui con affetto seguiva delle esperienze di rete fuori dalla Democrazia Cristiana, chiamando le monache di clausura perché votassero per me nella rete, segno che si coglieva il bisogno di un cambiamento in un partito che si era identificato con la mafia. E diceva: è una cosa strana la storia di questo paese. Il segretario nazionale della Democrazia Cristiana, quando c'erano le riunioni di partito a livello nazionale, se si presentava una un parlamentare del Nord Italia gli domandava per essere rassicurato come vanno i tuoi rapporti con i partigiani. Ma se si presentava un parlamentare della Sicilia si faceva rassicurare domandando come vanno i tuoi rapporti con la mafia. Che è esattamente la dimensione che c'era, che la mafia ha assunto in questa nostra terra di Sicilia, della quale cerchiamo di liberarcene e della quale certamente il centro di Saracu ha dato un contributo a liberarci. Io ho segnato tante altre cose, ma vorrei che in qualche modo non si dimenticasse che la calunnia è un'arma, con una pistola a 357 magnum. Per il Saracu si sono usate l'una e l'altra. Ricordo, e Bianca ricorda, il volto dei Ciancimignani in piazza Pretoria, quando, definendo infame per Puccio in Saracu, ripetevano che si era permesso, per bocca dell'assessore Midolo, si era permesso, non dimenticherò mai, insomma, quella seduta di consiglio comunale, quando si dimise Midolo e si alzò dal posto di consigliere leggendo un testo che certamente non era suo. Per mille ragioni obiettivi, non poteva essere suo. E a un certo momento cominciò a parlare di insopportabile vocazione. È insopportabile che il sindaco Saracu abbia proceduto alla vocazione dell'appalto. C'era, lo metteva la posta per denunciare questa avocazione della pratica dalle mani di chi, essendo assessore Ciancimignano, non poteva che essere competente per i grandi appalti. E allora io credo che si possa in qualche misura concludere chiamando il capitolo 19, dicendo che per la giustizia Giuseppe Insalata è stato ucciso da un macellaio, da uno studente fallito in agraria e da un manovale dell'esercito di precari arruolato dopo lui. Ma nella realtà è stato ucciso da quelle facce di bronzo che stavano ai funerali di Giuseppe Insalata. Quando mi sono visti davanti con l'accordo di questi libri, grazie all'attenzione di Bianca, quando mi giunge la notizia che Giuseppe Insalata era stato ucciso, io ero sindaco, mi precipitai alla camera mortuaria, non c'era nessuno, tranne i familiari. Indomani, nella chiesa di Al Ponte di Leonardo da Vinci, c'erano tutti i sepolcri imbiancati, complici degli assassini Giuseppe Insalata. Quando mi vidi passare la bara, non ce l'ho fatta, l'ho messa e l'ho portata a spalle, perché intuivo che si stava preparando una terribile lupara bianca politica. Mi sono preso il rimprovero, ma non ne voglio parlare di questo, voglio soltanto dire che la conclusione di questo libro è straordinaria, perché riporta la frase di Pere Imputante, che è riferita alle ore dell'orologio che sta sulla facciata del Palazzo delle Aquile, è un richiamo a utilizzare correttamente il tempo, è un invito a tener conto che le ore passano e poi ti vengono addebitate. Nel caso invece di Giuseppe Insalata è successo che lui sia perito, ucciso e sia stato pure imputato. Credo che questo sia il modo migliore per concludere questo libro, che è talmente bello che mi verrebbe di proporre di farne un film. Perché dico mi verrebbe di proporre un film? Perché siccome qua in Italia non legge più nessuno, quando sai che un libro è bello, pensi facciamoci un film, così almeno lo vedono in tanti. Grazie.